Radio Giornale.
Un premio unico da pagare in caso di sisma. Si va verso un'assicurazione contro i terremoti in Svizzera, ma la soluzione non piace ai proprietari di mobili. Per ottenere un permesso di soggiorno sufficiente un minimo di presenza sul territorio, lo dice il Tribunale federale, il Ticino dovrà adeguare la propria prassi restrittiva. Ottimismo per un seggio alla Svizzera nel Consiglio di sicurezza dell'ONU nel 2023-2024, la conferma dal consigliere federale Ignazio Cassis. Certificato Covid nelle aziende, da una decina di giorni esiste la possibilità di richiederlo ai dipendenti, ma solo una parte dei datori di lavoro sceglie questa opzione. I danni provocati da un terremoto devono essere presi a carico in modo solidale a livello nazionale, quanto ha deciso ieri il Consiglio nazionale, che segue così il parere degli Stati, del Consiglio degli Stati, e che invita il governo a studiare le basi per istituire un'assicurazione con il sistema del cosiddetto impegno eventuale, un meccanismo che, come sentirete, chiariremo tra poco. Una decisione questa che ha diviso il Parlamento e che non piace ai proprietari fondiari. Ce ne parla Paola Latorre.
I terremoti sono l'unico pericolo naturale non assicurato in Svizzera, ma le cose cambieranno. Il Consiglio nazionale ha infatti approvato, con 108 voti contro 76, una soluzione innovativa. Invece di un premio annuale, tutti i proprietari di mobili della Svizzera pagheranno un premio unico solo in caso di terremoto. Sisma che, sono tutti concordi, ci sarà.
Oui. Il existe en Suisse un rischio bien réel.
Sì, in Svizzera esiste il rischio molto reale che si verifichi un terremoto eccezionale di grande ampiezza, ha spiegato Pierre-André Page, a nome della maggioranza della Commissione favorevole alla mozione. Gli esperti stimano i danni a più di 50 miliardi di franchi. Grazie a questo sistema, facendo pagare ai proprietari una piccola percentuale della somma dell'assicurazione dello stabile, il fondo comune avrebbe a disposizione 20 miliardi, senza intaccare le casse pubbliche. Numerosi esponenti dell'UDC e del PLR hanno criticato e votato contro questa soluzione. Secondo loro bisogna mantenere il sistema attuale. Ogni proprietario sceglie se vuole un'assicurazione individuale, parere condiviso anche dal Consiglio federale.
Eine vorsorgliche Lösung ist staatspolitisch.
Una soluzione preventiva da un punto di vista politico ed economico non è una soluzione, ha sostenuto il consigliere federale Willy Maurer. È inoltre ancora possibile, quando ci sarà il terremoto, trovare il modo di risolvere la questione, ha aggiunto. Anche secondo l'Associazione Svizzera dei Proprietari Fondiari, che ha subito reagito a questa decisione, non serve un sistema obbligatorio per tutta la Svizzera e in una nota sottolinea che seguirà l'attuazione in modo estremamente critico.
Il cosiddetto centro di interessi non è un criterio determinante per decidere se rilasciare o rinnovare un permesso di soggiorno. Basta infatti un minimo di presenza sul territorio, lo dice il Tribunale federale con due sentenze che danno così torto alle autorità ticinesi. La prassi restrittiva del cantone, già oggetto di diverse critiche, dovrà dunque ora adeguarsi alla nuova giurisprudenza. Romina Lara.
Un adeguamento già iniziato e che traspare anche dalle cifre fornite ieri dal Dipartimento delle Istituzioni. Le decisioni negative in materia di permessi da inizio anno sono state 40, fra quelle dettate da ragioni di ordine pubblico e quelle legate a dimore fittizie. Niente a che vedere con le cifre anche a doppio zero di anni passati. Norman Gobbi, direttore del Dipartimento delle Istituzioni, ha sottolineato: ci adeguiamo, ma manteniamo alta la guardia contro gli abusi.
Fin tanto che il Tribunale federale non ha precisato quegli aspetti, evidentemente abbiamo applicato la legge in maniera restrittiva, visto che il popolo ticinese comunque più volte ha espresso una chiara linea politica dal punto di vista dell'immigrazione, pensando alla libera circolazione. Dall'altra parte però le autorità devono attenersi a quello che è la giurisprudenza e adeguare quello che sono le prassi.
Il concetto di centro di vita interesse per la concessione del permesso B da solo non sarà più determinante, come lo è stato almeno fino a giugno 2020. Le prime precisazioni del Tribunale federale risalgono infatti a novembre dell'anno scorso, poi il 3 settembre di quest'anno le ulteriori due sentenze che impongono un cambio di paradigma. Poco importa in pratica dove sia il centro di interessi.
Quindi una persona può risiedere dal lunedì mattina al venerdì pomeriggio nel nostro territorio e poi ritornare presso la sua famiglia altrove. E questa persona beneficerà di un diritto di soggiorno, quindi di un permesso B.
Silvia Gada è a capo della sezione della popolazione. Le chiediamo se in questo modo c'è ancora una reale differenza tra permesso B e G.
Mettiamolo così, c'è una zona grigia tra G e B che non è chiara.
La caposezione confida che saranno ancora una volta i tribunali e la giurisprudenza a pronunciarsi.
Francia e Stati Uniti tentano di ristabilire la fiducia reciproca. Ad una settimana dallo scoppio della cosiddetta crisi dei sottomarini, i presidenti Macron e Biden si sono sentiti al telefono chiarendo le rispettive posizioni e decidendo di lanciare un processo di consultazioni approfondite in vista di un faccia a faccia tra i due che si terrà in ottobre. In giornata a New York, all'Assemblea dell'ONU, è prevista una riunione tra i ministri degli esteri dei due paesi. Intanto la Francia rimanderà presto a Washington il proprio ambasciatore. E a New York, come sappiamo, era presente anche il consigliere federale Ignazio Cassis. Il capo del Dipartimento Affari Esteri ha partecipato ad una serie di incontri bilaterali a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ma ha anche fatto tappa a Washington, dove ha discusso di Iran con membri dell'amministrazione Biden. Il nostro corrispondente Andrea Vosti gli ha chiesto a che punto sono i negoziati sul nucleare iraniano e quali sono le prospettive per la candidatura della Svizzera ad un seggio nel Consiglio di sicurezza dell'ONU. Sentiamo un'intervista.
La Svizzera non risparmia nessuno sforzo per facilitare la ripresa dei negoziati a Vienna su questo trattato antinucleare con l'Iran. La situazione, almeno nella tonalità, è migliore che nel passato, però concreti passi avanti non ne abbiamo visti. Naturalmente questo ci incita a continuare e addirittura a raddoppiare gli sforzi per riuscire a riportare al tavolo delle trattative le parti.
All'Assemblea Generale si è discusso molto di accesso universale ai vaccini e di solidarietà con i paesi più poveri. Eppure siamo ben lontani dall'obiettivo dei 2 miliardi di dosi distribuiti entro fine anno. E sull'iniziativa COVAX sembra anche esserci una certa confusione.
Quello che si capisce è che ci sono delle affermazioni che non dovrebbero poter esistere. Io non dovrei poter dire come Stato abbiamo elargito a quest'altro Stato 4 o 5 milioni di dosi attraverso il meccanismo COVAX, perché non è lo Stato donante che lo può decidere, ma è il meccanismo che lo decide. E quindi c'è un po' di confusione. Ci sono paesi che possono permettersi i vaccini e addirittura hanno popolazione che non vuole farsi vaccinare, altri dove la popolazione vorrebbe farsi vaccinare ma non ha i vaccini. Quindi questo tipo di distribuzione deve essere chiaro e trasparente.
C'è poi il tema della candidatura svizzera a un seggio non permanente nel Consiglio di sicurezza dell'ONU per il biennio 2023-2024. Possiamo dire che al riguardo i giochi sono ormai quasi fatti?
C'è questo ottimismo, lo sento molto bene anche negli scambi con tutti gli altri paesi, con gli organi dell'ONU. C'è sicuramente apertura e piacere che la Svizzera, con la sua buona reputazione, possa sedere anche in questo importante organo delle Nazioni Unite.
Il consigliere federale Ignazio Cassis. Un certificato Covid per andare al lavoro. Da 10 giorni oramai il Consiglio federale lascia alle aziende la possibilità di richiedere il documento ai propri dipendenti, ma intanto solo una parte dell'economia sembra optare per questa opzione. Cerchiamo di capire il perché nel contributo di Aaron Guidotti.
La possibilità di richiedere un certificato Covid ai dipendenti convince l'Unione Svizzera degli imprenditori, e questo nonostante la mancanza di chiarezza su alcuni dettagli, come ci spiega Marco Taddei, membro di direzione.
È previsto che i datori di lavoro devono discutere con i dipendenti. La domanda è: cosa significa discutere? Si tratta di una semplice informazione oppure bisogna avere l'assenso dell'impiegato? È previsto di avere a disposizione dei documenti scritti. Anche qui il problema è sapere cosa significa, cos'è questo documento scritto. E la terza domanda è quella relativa ai test. Non c'è chiarezza, bisogna per sapere chi e in quale situazione i datori del lavoro devono pagare i test.
Eppure, anche senza obbligo, alcune imprese come Lonza e Syngenta hanno deciso di imporre il certificato Covid ai propri lavoratori, mentre altre come Migros, Coop, Bell e Ikea per il momento ritengono che le misure di protezione attuali siano sufficienti. Non l'hanno ritenuto necessario nemmeno UBS e Credit Suisse.
Ci sono settori, vi do un esempio, dell'edilizia, dove i lavoratori lavorano all'esterno, dove secondo me un'eventuale introduzione non servirebbe a niente. Però ce ne sono altri, ad esempio degli uffici o delle imprese dove ci sono regolarmente delle riunioni, e lì, da quello che sappiamo, probabilmente introdurranno il certificato, e il vantaggio sarebbe appunto di poter togliere la mascherina durante le 3-4 ore di riunioni.
Marco Taddei dell'Unione Svizzera degli Imprenditori si aspetta quindi che altre aziende e associazioni introdurranno prossimamente l'obbligo di certificato.
È un duello quello che ha luogo nel cantone a Friburgo per la successione al Consiglio degli Stati di Christian Levrat. Sono infatti solo due contendenti, la candidata del centro Isabella Chassot, che è attuale direttrice dell'Ufficio federale della cultura, e il socialista Karl-Alex Ridoré, prefetto della Sarine. Chi vincerà rappresenterà Friburgo agli Stati insieme alla liberale radicale Gabenny. Ne parla per noi, ce ne parla Lucia Mottini.
In questo autunno Friburgo affronta due elezioni all'insegna di un assente, Christian Levrat, che assumendo a sorpresa la presidenza della Posta ha reso necessario il voto di domenica e ha scompaginato anche le carte per le elezioni cantonali di novembre dove era favorito, ma ne parleremo più in là. In questa elezione complementare al Consiglio degli Stati, l'alleanza di centro manda in campo una politica esperta. Isabelle Chassot, 56 anni, oggi direttrice dell'Ufficio della Cultura e in precedenza per 13 anni consigliera di Stato di Friburgo con brillanti risultati elettorali. Obiettivo del partito: riconquistare il seggio a Berna perso 2 anni fa da Beat von Lanten. Per il suo pedigree Isabelle Chassot è considerata la favorita. Anche il PLR le ha dato ufficialmente il suo sostegno, ma lei contesta che in caso di vittoria il Canton Friburgo sarebbe rappresentato da 2 donne di destra.
C'est un vote de personnalité, je suis centriste, je ne suis pas de droite, ça pare aussi importante, donc il y a un vrai choix.
I socialisti fanno invece un argomento elettorale del tradizionale binomio destra-sinistra che caratterizza la delegazione friburghese agli Stati.
C'est plus que jamais le moment d'avoir tant à gauche qu'à droite un représentant ou une représentante.
Per il candidato socialista Karl-Alex Ridoré, una delegazione con 2 profili politici ben differenziati sarà in grado di difendere meglio presso la popolazione i compromessi raggiunti a Berna.
Des compromis forts et surtout ensuite de les défendre avec succès devant la population.
In questi mesi il 49enne Ridoré, figlio di un attivista dei diritti umani haitiano, ha avuto parecchia visibilità come presidente del progetto di fusione della Grande Friburgo, un progetto su cui si terrà proprio questa domenica un voto consultivo. È stato anche in prima linea in occasione della crisi pandemica come prefetto e presidente della salute pubblica del distretto della Sarine. Ma date le forze in campo, una sua vittoria sarebbe davvero un exploit, anche perché le frizioni avute con una consigliera di Stato verde potrebbero avergli alienato i consensi delle donne di sinistra.
Siamo alla pagina sportiva, Giordano De Lucia con in primo piano il turno infrasettimanale della Superliga.
Sì, e allora dopo il successo 6-1 dello Young Boys a Losanna e quello 2-0 del Basilea a San Gallo, grazie tra l'altro ad una nuova doppietta di Cabral, stasera dalle 20.30 Lugano accoglie il Grasshopper, poi l'altra partita sarà Sion-Lucerna. In Italia prima vittoria stagionale in Serie A della Juventus, che in trasferta ha battuto in rimonta lo Spezia 3-2, in serata poi il Milan ha abbattuto il Venezia 2-0. Stasera turno che si completa con Sampdoria-Napoli, Torino-Lazio e Roma-Udinese. Infine segnaliamo la prima rete di Xherdan Shaqiri con il Lione, la sua nuova squadra nel campionato francese, dunque suo infatti il bel gol dell'iniziale pareggio contro il Troyes, poi battuto 3-1.
Ed è tutto per questa edizione, prossimo appuntamento con la Radio Giornale tra poco più di 45 minuti.
Radio Televisione Svizzera.